Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
Riprendiamo il nostro discorso su Weber. Abbiamo concluso la prima trasmissione ascoltando la sua Polonaise L'Hilarité. È uno dei tanti pezzi sparsi di Weber, ma forse il più celebre di tutti questi pezzi sparsi è Aufforderung zum Tanz, invito alla danza, un rondò brillante in re bemolle maggiore, opera 65 del 1819, che è certo più noto nella orchestrazione di Berlioz, Invitation à la valse. È una caratteristica composizione a programma. Quando Weber lo ebbe terminato, lo suonò alla moglie Carolina, accompagnandolo con il seguente commento: battute 1-5, primo approccio dei danzatori, 5-9, risposta evasiva della dama, 9-13, pressante invito di lui, 13-16, assenso di lei, 17-19, entrano in conversazione, 19-21, lei risponde, 21-23, lui parla con grande ardore, 23-25, ella simpaticamente acconsente, 25-27, ora si balla, lui la invita a questo, 27-29, risposta di lei, 29-31, essi si trascinano a vicenda, 31-35, prendono posto in attesa dell'inizio della danza. La danza, conclusione, lui ringrazia, si ritirano, silenzio. esecuzione per pianoforte e orchestra, Weber lascia due concerti, il Grand Concert numero 1 in Do maggiore, opera 11 del 1810, e il Grand Concert in Mi bemolle maggiore numero 2, opera 32 del 1812. È senz'altro più celebre il Concertstück, pezzo da concerto, in Fa minore, opera 79 del 1821, ovviamente per pianoforte ed orchestra, anch'esso classico esempio di musica a programma. Le didascalie sullo spartito raccontano la storia di un cavaliere in Terra Santa, di una gentildonna medievale in lacrime e di come il cavaliere, tornando al castello all'ultimo momento, riesca a salvarla da morte sicura. Formalmente è una fantasia in quattro sezioni, un larghetto in tono di lamento, un allegro appassionato, una marcia per orchestra sola, eccettuato un solitario glissando del pianista ed un esuberante finale assai presto. Lasciamo Weber e incominciamo ad occuparci di Franz Schubert. Franz Schubert, nell'autunno del 1814, ebbe in dono dal suo padre un ottimo pianoforte a 5 ottave come premio per l'accoglienza favorevole che era stata riservata alla messa in fa maggiore scritta dal musicista 17enne per il centenario della chiesa di Lichtental, il sobborgo di Vienna in cui nacque. Da adulto però non possedette quasi un pianoforte, ne poté comprare uno solo negli ultimi anni della sua vita con i 500 fiorini ricavati dall'unico concerto interamente dedicato a sue composizioni che riuscì ad allestire il 26 marzo 1826 al Theater an der Wien. I pianoforti che gli suonava appartenevano agli amici dai quali era in genere costretto a farsi ospitare, mancando egli anche di una casa. Oppure erano gli strumenti dello Stadtkonvit, il liceo musicale di Vienna che egli frequentò all'epoca della direzione di Salieri. O infine erano i pianoforti delle contessine Esterházy, nella cui residenza estiva di Zeles in Ungheria egli veniva assunto come precettore musicale. Questo si dice per dare un quadro delle ristrettezze economiche nelle quali si dibatteva il povero Franz, primo musicista bohemien della storia. Serve però soprattutto ad indicare il ruolo non necessariamente primario che lo strumento pianoforte di cui ci occupiamo giocò nella vita di Schubert. Non esiste infatti uno Schubert pianista ricercato dai salotti e dai teatri, come era stato per Mozart e il giovane Beethoven, e come sarà per Chopin e Liszt soprattutto. Né dal punto di vista strettamente pianistico dobbiamo supporre che egli abbia avuto una vera e propria educazione, avendo avuto i primi rudimenti strumentali dal fratello Ignaz, che ben presto lo riconobbe superiore a se stesso.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Il suo apprendistato per l'organo e il pianoforte proseguì allo Stadtkonvit con Wenzel Ruzzica. Qui però, come era già stato nei quartetti familiari, fu la viola lo strumento che lo impegnò, essendo questo il posto che gli assegnarono in orchestra. Forse poi un grande pianista non doveva essere se una volta lasciò a mezzo l'esecuzione della sua fantasia Wanderer, dichiarandola superiore alle sue forze. E tuttavia uno dei suoi amici, Anselm Hüttenbrenner, riferisce che Schubert non era un pianista elegante, ma suonava in maniera facile e sicura. Ed un altro amico, Bauernfeld, aggiunge: le sue corte tozze dita erano costrette a volare sui tasti. Schubert era piuttosto il pianista della compagnia di artisti bohemien che lo circondavano, i Mayrhofer, i Schober, i Kupelweiser, i von Schwind. Di essi si può dire che erano anche gli unici ammiratori della sua arte, e dunque solo di fronte ad essi egli era solito esibirsi, in particolar modo in quelle famose serate che chiamarono Schubertiadi, perché interamente imperniate su musiche di Franz. Purtroppo per quest'ultimo però più spesso si trattava di Würstelball, serate nelle quali le signore si univano ai cavalieri nelle danze dopo aver servito delle salsicce come spuntino. Schubert, timido com'era, non osava ballare e si limitava ad accompagnare al pianoforte i divertimenti. Bauernfeld ricorda: allora il nostro Berti, tale era il nomignolo con cui lo chiamavamo, doveva suonare e suonare fino a che il ballo diveniva una sarabanda interminabile, alla quale il povero Schubert si sottraeva solo al momento della cena, esausto e fradicio di sudore. Saper questo è di non poca importanza per capire quanta parte della produzione pianistica schubertiana sia da attribuirsi alle richieste della vita di società di allora, richieste che in fondo erano quelle degli editori. Si volevano valzer, galops, mazurche, ländler, polche di facile esecuzione e di effetto brillante, così che anche un dilettante potesse ricrearle nel suo salotto borghese. Se dunque Schubert non ebbe una carriera di solista, ebbe comunque una carriera abbastanza duratura come accompagnatore di quel grande interprete dei suoi leader, delle sue canzoni, il baritono Michael Vogel, al cui seguito si recò a più riprese in Alta Austria. Dunque Schubert non fu un pianista nella accezione virtuosistica del termine, e la sua produzione per pianoforte non è certo la prima cosa che ci sovvenga pensando a lui, vantando primario diritto di precedenza l'immenso corpus dei 603 leader. È indubbiamente dovuto a questi ultimi l'ingiusto silenzio sotto cui giacque gran parte delle sue composizioni strumentali e sinfoniche, laddove solo 3 sonate per pianoforte furono edite durante la sua vita, nessuna invece delle sinfonie, nemmeno la celebre incompiuta, né la grande in do maggiore, riscoperta casualmente dopo la sua morte da Robert Schumann durante una visita al fratello di Franz Ferdinand. Del resto lo si è detto. Schubert doveva fare i conti con una Vienna in cerca di leggerezza, stanca di ogni forma di impegno, e che aveva accolto a braccia aperte Rossini e la truppa dell'impresario Barbaia. Si ascoltava solo chi proponeva musica da salotto in un nuovo clima di cui ben sappiamo anche il grande Beethoven subiva le conseguenze. Né Schubert agevolava le cose proponendo ad esempio delle sonate che erano già dopo Beethoven, in un'epoca in cui il grande di Bonn era già ai limiti della capacità di comprensione dei suoi contemporanei. Di fronte a questa frattura col mondo circostante, Schubert rappresenta il primo vero caso di genio totalmente incompreso, di artista emarginato dalla massa che affronta la vita nutrendosi della sua arte, ma sopportando di sottomettersi a compromessi di ordine contingente, siano questi l'incarico di maestro di scuola come l'incarico di precettore degli Esterasi. È forse per questo che gli è attribuita la frase: «Conoscete della musica allegra? Io no». Il suo linguaggio è quello semplice che si rivolge ad una accolita di amici fedele, ma è anche quello mistico indirizzato ad uno scelto cenacolo di eletti che soli possono apprezzare. Non vale a questi sodali compagni di ristrettezze far grandi discorsi di sublimi costruzioni architettoniche. Val meglio rivolgersi con la semplicità dell'apologo, facendo dell'ingenua verità di una frase motivo di bellezza, degno di essere ammirato per se stesso. Nello stesso momento, però, che tutto questo è nuovo, ecco che anche questa sparuta schiera diviene un'avanguardia. Si inizia ad apprezzare un discorso destinato ad avere determinate conseguenze in quel processo di dissoluzione della forma che abbiamo visto iniziarsi appunto in quest'epoca romantica. Le motivazioni psicologiche del rinnovamento schubertiano sono strettamente legate all'indole assai semplice del personaggio che incarnava pieno alcuni assunti essenziali del primo romanticismo. Schubert non aveva una formazione universitaria vera e propria. Era andato solo al ginnasio e rimase un autodidatta tutta la vita. Naturalmente conosceva bene i maestri e i classici della sua arte. Aveva anche compiuto seri studi musicali sotto la guida di Salieri. In letteratura possedeva un'intuizione poetica che gli faceva amare artisti diversi come Goethe, Schiller, Müller, Scott, Heine, ed egli li interpretava traducendo i loro canti in melodie che ne rendevano fedelmente l'armonia e il contenuto poetico. Colui che comprende i poeti è anche lui poeta, così lascia scritto Bauernfeld. Questa cultura acquisita romanticamente da una istintività ingenua fa sì che sia impensabile ogni meditazione e riflessione sui suoi prodotti. Al contrario di Beethoven, lento a partorire come a rifinire i suoi lavori, perché ogni idea doveva essere incastonata in un'unità superiore, il procedimento comunicativo di Schubert va avanti per improvvisazione. L'attimo dell'intuizione è quello definitivo che verrà fissato sulla carta. Alla base di tutta la musica schubertiana sta la nuova natura dei suoi motivi tematici. Si è detto che essi non sono destinati al mondo che c'è fuori della sua umile cameretta, ma alla ristretta cerchia di amici che in essa sono penetrati. Il motivo di Schubert è trovato affettuosamente, lavorato già in vista di questo scopo, il regalo che il buon mago inventa durante la giornata per portarlo la sera in dono agli amici, scrive Massimo Mila. Cioè, non più come in Beethoven, enunciazioni scultoree, lapidarie, destinate a suscitare ancor più meraviglia al momento del loro confronto e sviluppo, ma la semplice offerta di una tenue emotività, di dolcezza o di malinconia. In questo Schumann vedeva addirittura la superiorità di Schubert. Egli ha specialmente come compositore per pianoforte qualcosa di più degli altri autori, e fa questi persino dello stesso Beethoven, che del resto così ammirevolmente fin dalla sua sordità udiva nella fantasia. In questo senso, cioè, egli sa strumentare più pianisticamente, vale a dire che tutto risuona come intimamente dalla profondità del pianoforte. Egli ha dei suoni per i più fini sentimenti, per i pensieri, anzi per gli stessi avvenimenti e circostanze della vita. Così multiformi sono i pensieri e le azioni dell'uomo, altrettanto molteplice è la musica di Schubert. Qui si innesta il discorso sulla sonata schubertiana, condannata a lungo in una specie di limbo da una critica che ne svisava la portata in base ad una valutazione effettuata secondo parametri della classicità e beethoveniani. La nuova luce in cui essa fu posta a partire dal XX secolo è proprio quella di considerarla un nuovo cammino intrapreso da questa forma, dalla sonata, cioè proprio grazie all'opera del compositore viennese. Schubert supera lo schema tradizionale attraverso un processo di dilatazione che deriva al punto dal desiderio di una continua riesposizione, con l'abbandono di ogni logico percorso di cui è conseguenza diretta la celestiale lunghezza di cui ebbe a parlare Schumann. Con la sua tendenza ad attenuare la capacità che la musica ha di concludere rapidamente i propri enunciati, Schubert anticipò quella caratteristica tendenza al rallentamento del tempo che nel corso del XIX secolo portò al lento procedere delle composizioni di Wagner, Bruckner e Mahler. Tutto questo è ottimamente riassunto da Adorno. Esse, cioè le sonate, oppongono alla sonata beethoveniana non solo la fondamentale negazione di ogni sviluppo tematico dialettico, ma anche la ripetibilità di carattere immutabile. I suoi temi sono apparizioni di carattere di verità e il potere dell'artista si limita a raccogliere col sentimento la loro immagine e una volta che questa sia apparsa a citarla sempre di nuovo. Ma nessuna di queste citazioni accade nello stesso momento e per questo la Stimmung, l'atmosfera, si muta. Le forme di Schubert sono evocazioni di ciò che è apparso una volta e non metamorfosi di ciò che è stato trovato. E questo modulo, mutuato dal potpourri di gran moda allora, che per Adorno è porsi al di fuori della storia, perché non c'è storia nella composizione. La completa permutabilità di ogni singolo elemento rinvia in essi alla contemporaneità di tutti gli eventi che si pongono uno accanto all'altro senza storia. Così è anche l'esistenza di Schubert al di fuori della temporalità, viandante che erra in un cammino che va dalla vita alla morte, giacché, prosegue Adorno, i temi di Schubert errano non diversamente dal mugnaio e da colui che è stato abbandonato d'inverno dall'amata. Non la storia essi conoscono, ma la digressione prospettica. Ogni mutamento in loro è mutamento di luce. Questa incapacità, che è un'impossibilità di concludere, di seguire un cammino che abbia un compimento, spiega anche perché di 22 sonate di Schubert ben 11 sono incomplete, mancando di uno o più tempi quando addirittura non sono lasciate a mezzo nel corso di un movimento. Il procedimento è piuttosto quello di uno sfogo che può interrompersi con l'arresto della vena, ma può anche determinare quella sovrabbondanza tematica, ritmica, armonica, che è causa di quei tempi lunghi che tuttavia fanno risvegliare in paradiso, come ebbe a dire Stravinsky. Non possiamo parlare di tutte le sonate di Schubert. Salteremo tutte le sonate giovanili e quelle incompiute. Passiamo direttamente all'ascolto della sonata in La maggiore, opera 120, che per unanime parere chiude la prima stagione del compositore, che si concluda un periodo e anche l'opinione di Erwin Rath. Il periodo di sviluppo termina con la sonata opera 120. Così ne parla Marcel Schneider. Durante l'estate del 1819 egli fa una tournée in Stiria con Michael Vogel. Il 13 luglio eccolo installato a Steyr, a casa di Josef von Ebner, commentante in ferramenta e melomane come lo sia in Austria. «Io sto bene», scrive a suo fratello Ferdinand. «Nella mia casa ci sono 8 giovani ragazze, quasi tutte belle. Immaginati dunque il da fare». Dimenticandosi di guardare le montagne e le verdi acque di Steyr, all'intenzione di Josephine von Keller, che è assai fascinante, suona bene il piano e canta alcuni dei miei leader, egli scrive la più squisita delle sonate che ha composto durante la sua giovinezza. La sua brevità si aggiunge alla grazia del sentimento poetico e alla delicatezza della scrittura pianistica. Sentiamo l'esposizione del primo tempo.
La musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto. A cura di Massimo Contiero.
Per Marcel Schneider, l'andante rivaleggia con i più commoventi leader schubertiani. Marcel Schneider. Quanto al finale d'andamento popolare, è una mescolanza saporita di buon umore e arguzia, di tenerezza e della malizia che doveva convenire alla sua giovane interprete. Dopo questa sonata in Do maggiore, Schubert ne compone diverse altre. Tre di esse, l'opera 42 in La minore, l'opera 53 in Re maggiore e l'opera 78, sono le uniche che vengono pubblicate durante la sua vita. Il mento dell'Olimpo si ha però con le ultime tre sonate, incredibilmente scritte da Schubert nel solo mese di settembre, precedente la sua morte, avvenuta il 19 novembre del 1828. Sono le sonate in Do minore, in La maggiore e in Si bemolle maggiore. Le avesse pubblicate in vita, avrebbe voluto dedicarle al compositore Hummel, allievo di Mozart, ma apparvero solo dopo la sua morte nel 1838 presso Diabelli con la dedica a Robert Schumann, cui andava in gran parte il merito della riscoperta di Schubert. Probabilmente Schubert sentiva di dover iniziare un nuovo cammino dopo Beethoven. Schumann rileva in queste sonate una certa rassegnazione nel tono come nell'espressione, come se all'avvicinarsi della morte Schubert optasse per una molto più grande semplicità di invenzione per una volontaria rinuncia a brillanti novità in cui egli altra volta si compiaceva per lo sviluppo di certe generali idee musicali, mentre altra volta sovrapponeva periodo su periodo. Come se ciò non potesse aver mai fine, non fosse mai in imbarazzo per proseguirle, corre avanti di pagina in pagina, sempre musicale e ricco di canto. Interrotto qua e là da singoli sentimenti violenti, ma che presto si calmano nuovamente. Dalla sonata in do minore, la prima di queste tre sonate pubblicate postume, vi propongo l'ultimo movimento, che è una graziosa ma anche trascinante tarantella.
Thank you.
della successiva sonata del settembre 1828 in La maggiore, vi propongo il secondo movimento, l'inizio del doloroso andantino. Continueremo a parlare di Schubert nella prossima trasmissione.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.